posto il suo sigillo, non tanto al convegno di oggi quanto all'iniziativa che ne è coronamento momentaneo, con due sostantivi, risarcimento all'inizio, lo ricordate, e investimento alla fine, risarcimento per investimento. E qui la prima domanda di Paolo che sta un po' nei miei appunti e sta anche nel titolo di questo convegno, e cioè la connessione tra la storia dell'amministrazione e la storia del paese. Devo dire che diverse persone intorno a questo tavolo da anni si sforzano di far sì che la storia dell'amministrazione italiana non resti confinata e non continui a essere confinata come storia separata dal resto. Certo, ha le sue peculiarità, le sue specificità, non potrebbe essere che così. Però, e vengo a una osservazione che un mio indiretto maestro, perché poi non sono un giurista di formazione, ma certamente un maestro, anche credo indiretto da questo punto di vista, anche se è un maestro di tutti noi, che è Sabino Cassese, scriveva circa 35 anni fa, se la memoria, 30 anni fa, se la memoria non mi inganna, l'amministrazione A, quando era mio professore alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 30 anni fa, 1981, nelle lezioni magistrali che ci faceva, l'amministrazione A una storia minore perché ha avuto un ruolo minore nella storia del nostro paese. Affermazione condivisibile? Presumibilmente sì, ma dico io fino a un certo punto. E credo che gli studi di storia successivi, dopo le straordinarie intuizioni di Cassese che hanno guidato come un faro gli studi successivi, sono state importanti. È vero fino a un certo punto, perché io mi sforzo, e non sono il solo, di dire patrimonio professionale, l'ha detto benissimo il ministro Brunetta, non soltanto un patrimonio interno, cioè di competenza specifica, che pure è stata ed è altissima, oggi come in modo diverso naturalmente e con carature e come dire addensamento diverso, ma c'è sempre stato, non solo nelle burocrazie giuridiche, ma anche in quelle tecniche, come si usava dire una volta, ma di capacità di interpretare le esigenze del paese. E su un'altra cosa concordo assolutamente, era un ragionamento di un po' di anni fa, non direttamente con lui, perché ho raramente avuto la fortuna di parlare con il ministro Brunetta, fallimento della borghesia. Questo è un grande tema, anche per capire la storia dell'amministrazione italiana. La borghesia non ha mandato i figli dentro le istituzioni, soprattutto la borghesia imprenditoriale del nord. Quando ci si chiede perché non abbiamo l'ENA, che è del 45, e si fanno certi ragionamenti, permettetemi di sorvolare su questo perché sarebbe come dire, poco giusto fare questo raffronto. Io ho spesso detto che non è l'ENA, è l'École Nationale Supérieure, l'École de Pont-et-Chaussée, cioè sono le scuole fatte da Napoleone tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, cioè quel paese ha 2 secoli di storia di grandi scuole che formavano i quadri dell'amministrazione, ma anche i quadri del sistema produttivo esterno all'amministrazione. Io farò 3-4 tracce: simboli e identità, reputazione e immagine dell'amministrazione, il filo rosso e il nastro rosso, poi spiegherò meglio, e i contesti. Sarò molto rapido. Simboli e identità. A me pare che questo problema, che oggi emerge con forza, addirittura come opzione politica, il che mi pare particolarmente importante, è il recupero di una cosa che c'è stata. Per questo dico che la storia dell'amministrazione non è e non può essere soltanto, non deve essere vista come storia minore, perché l'amministrazione è sempre stata la spina dorsale del paese, naturalmente con capacità diverse di interpretare. Si può avere una spina dorsale debole, si può avere una spina dorsale da contorsionista, cioè in grado di fare qualunque cosa. Io faccio un esempio soltanto: si potrebbero qua, e chiunque diciamo, potrebbe fare discorsi eruditi su questo. Un solo esempio: i maestri elementari che nei primi decenni, diciamo tra 70 e 80, se non ricordo male, dell'Ottocento, mandati con, come dire, con indicazione circolare dei ministri a fare il loro mestiere lontano dalle regioni di origine, per fare che cosa? Per parlare italiano, in una in uno stato nel quale pochissimi parlavano l'italiano, costringendo i maestri della scuola primaria, come si chiamava allora, a parlare italiano, perché dovevano parlare con persone che non li capivano altrimenti, che non capivano il dialetto di provenienza. Questa cosa l'ha fatta la televisione 80 anni dopo, l'unificazione linguistica del paese. La rete, cioè saper essere rete. Questo ci rimette su un'altra questione, saper essere classe dirigente. Io qui sarò drammaticamente, a fotogrammi telegrafici. Nel 1922, l'ho detta spesso questa cosa, Augusto Monti scriveva sulla rivoluzione liberale di Gobetti che purtroppo, sottolineo purtroppo, in assenza di una classe dirigente, il prefetto e il segretario comunale avevano governato l'Italia. Stava parlando dei primi 60 anni unitari. Capite che al di là della possibile esagerazione del giudizio, che poi non era tanto esagerato come la storiografia ha dimostrato, c'era dentro un'idea, una amministrazione in grado e necessitata a fare supplenza, che erano appunto costruire la nazione, lo Stato, negli angoli più remoti del paese, il che spiega perché all'inizio, come è stato già ricordato e come sappiamo qui dentro, all'inizio le alte burocrazie erano quasi tutte sardo-piemontesi, lombarde, e poi la meridionalizzazione, qui gli studi, prima di Sabino Cassese, poi di Melis e di altri, hanno dato ampia dimostrazione di questo. Nel 1962, 40 anni dopo, la Shell Italia, in una inchiesta sulla classe dirigente, affermava che l'alta burocrazia italiana non faceva parte della classe dirigente di questo paese. Ecco, questo è il tema. Oggi mi ritiro dalla risposta. Il giudizio è certamente complesso. Bisogna dire che la parcellizzazione dell'amministrazione, un rapporto non sempre limpido tra comando politico e amministrazione, hanno determinato quel deteriorarsi anche dell'immagine del quale parlava prima il ministro Brunetta. Perché insisto sul filo rosso e sul nastro rosso? Perché io sono convinto da molti anni, il nastro rosso, sapete, è nell'accezione dei paesi anglosassoni il red tape, cioè quello che avvolgeva i fascicoli, tant'è che la commissione di Al Gore del 1993 si chiamava From Red Tape to Results, cioè dal nastro rosso, immagine della burocrazia lenta e sonnacchiosa, ai risultati. Invece c'è anche sempre stato, non solo il nastro rosso, che c'era, c'è ancora, quanto nastro rosso c'è nella nostra amministrazione, ma c'è sempre stato il filo rosso dell'innovazione. E qui è inutile che richiami oramai la copiosa produzione storiografica su questo, che dimostra quanti grandi tentativi costantemente si siano fatti. Io richiamerei l'età da Lanza a Crispi, ovviamente l'età giolittiana, il dinamismo anche delle burocrazie, soprattutto parallele, che ha tanto studiato Guido Melis, nel secondo periodo del fascismo, le tensioni riformatrici che connettevano riforma dell'amministrazione a programmazione economica all'inizio degli anni 60, cioè i grandi momenti, e poi l'entusiasmo regionalista, direi anche questo progetto del cambiamento che da 20 anni va avanti con momenti di appannamento, ma momenti di rilancio. Io credo che di questo dobbiamo tener conto. Concludo. A me pare che tutto ciò abbia funzionato, il filo rosso più del nastro rosso, quando ha funzionato in qualche modo, e certo sempre in modi diversi, date le condizioni storiche, i protagonisti e così via, questo patto innovativo tra classe dirigente, tra politica, burocrazia, soprattutto alta burocrazia, e società civile, quando la società civile in qualche modo ha creduto nel fatto che cambiare l'amministrazione servisse a questo paese. Noi abbiamo salutato all'epoca Funzione Pubblica con grande interesse, fine degli anni 90, il fatto che Confindustria a Treviso si cominciava a studiare in maniera impegnativa, si facevano i protocolli d'intesa per innovare l'amministrazione. Cioè si veniva da quel mondo un segnale positivo, il mondo confindustriale, proprio da Treviso, proprio da quella zona del paese che è cresciuta sull'evasione fiscale, cioè sulla mancanza di amministrazione, sull'amministrazione che non funzionava, che faceva comodo all'impresa. Ecco, è questo. Se non ha funzionato appunto quando ognuno ha messo in primo piano il suo interesse particolare, che è la burocrazia che difendeva le proprie carriere, i propri automatismi, senza intoppi dall'esterno, senza giudizio sul merito, senza selezione fatta in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo convinti, dobbiamo credere, siamo, come dire, abbiamo l'esigenza assoluta di credere che l'opzione politica di questi ultimi anni sia per un rilancio pieno che faccia leva. A me ha fatto enorme piacere sentire queste parole dal ministro Brunetta: identità, senso di appartenenza, orgoglio. Se ci muoviamo in questa linea, forse la storia che verrà sarà non meno limpida di quella che è stata. Grazie.
Grazie, io concluderei dicendo che per l'orgoglio potrebbe già essere un buon passaggio leggere questo libro e regalarlo a tutti i dirigenti dello Stato, o magari fare in modo che lo comprino.
Diciamo, per ora non ce n'è ancora un'edizione in vendita, e quindi ce ne sono alcune copie che abbiamo lasciato qui fuori in distribuzione, le abbiamo anche allo stand. Preghiamo, ecco, per rispetto poi al nostro sponsor che ci ha supportato validamente.
Prego. Nella prossima edizione, nel 2061, ci sia tra i personaggi anche il nome del consigliere Peruffo nel 2061, quando si parlerà delle iniziative, no?
In linea di principio non abbiamo ospitato viventi, e quindi penso che nel 2061 il consigliere Peruffo sarà...
Siccome quando si fanno questi lavori biografici c'è sempre qualcuno che dice: perché non ci sono? Io rispondo sempre: perché tu sei vivente, per fortuna, ed è un argomento formidabile.
Aggiungere vivo al 2061, anche diciamo... nonostante i 100 anni che per quell'epoca, però secondo me ha ragione il consigliere Bravi, e per fare un lavoro che resti davvero, e che questa piccola pietra che si è messa con questo libro, con questa mostra, produca degli effetti, bisogna pensare su delle distanze lunghe e non avere paura della lunghezza delle distanze, perché la mia impressione è che la scarsa immagine dell'amministrazione pubblica dipende soprattutto dalla scarsa, diciamo, voglia di combattere da parte degli amministratori pubblici per avere una buona immagine, perché nella società lo Stato il suo servizio lo fa tutti i giorni. Grazie
particolare a voi del